In altre parole.
L'ospite di questa settimana dello spazio dedicato all'opinione è Gianni D'Amato, professore all'Università di Neuchâtel e direttore del National Center of Competence in Research on the Move e del Forum Svizzero per gli studi sulla migrazione e la popolazione. Gli do di nuovo il benvenuto, Gianni D'Amato, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Gianni D'Amato, lo dicevamo, in Svizzera è un punto di riferimento quando si parla di temi relativi in merito alla cittadinanza, alla mobilità, al populismo, all'integrazione, alla storia della migrazione. E noi oggi abbiamo pensato di scegliere un tema attualissimo che sta interessando moltissime persone, non solo in Italia, è una vicenda italiana, ma anche all'estero se ne sta parlando molto, la vicenda della famiglia che ha scelto di crescere 3 bambini in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli in Italia, senza elettricità, scuola tradizionale né servizi essenziali. E l'intervento del Tribunale per i minorenni che ha sospeso la responsabilità genitoriale, e insomma questi fatti hanno acceso un dibattito profondo e molto divisivo tra libertà educativa, diritti dei minori, modelli di vita alternativi, tra condanne e difese a spada tratta e pregiudizi. E allora ne parliamo oggi con Gianni D'Amato, al quale chiedo innanzitutto: il caso di Palmoli mostra uno scontro tra stili di vita e norme sociali, insomma stili di vita particolari, off grid, norme sociali dominanti, ma secondo lei qual è il punto di questa vicenda? Qual è il cuore della vicenda che dobbiamo andare a capire?
Il cuore della vicenda sicuramente si trova da una parte nella romanticizzazione della fuga dal sistema, anche di questa famiglia che non vuole orientarsi a quello che sono le norme abituali, e poi l'obiezione soprattutto di chiamarli poi a dei incoscienti e dei asociali. Quello che è al cuore di questa vicenda è sicuramente la domanda, la questione fino a quale punto bisogna essere tutti integrati, appartenere all'establishment, agli established. C'è questo libro molto famoso di Norbert Elias e di John Scotson sugli established e gli outsider, di cui naturalmente quelli che sono al centro, che sono gli established, giudicano coloro che li vedono, che sono visti come marginali, che non si comportano secondo le norme vigenti. Spesso nelle nostre città, nei quartieri popolari, quelli che sono gli established sono gli autoctoni di lunga data e anche gli immigrati di lunga data, e gli outsider sono gli immigrati più recenti, ma anche quelli che hanno modi di vita alternativa, i giovani soprattutto.
C'è anche un altro aspetto di questa vicenda, cioè gli schieramenti del pubblico, chiamiamolo così, di chi ha assistito attraverso le informazioni eccetera alla vicenda e ha scoperto piano piano cosa era accaduto, ma sono posizionamenti, schieramenti che magari partono da pregiudizi che non tengono conto delle persone, della vicenda personale umana di questi individui, queste persone, di questa famiglia. Secondo lei i pregiudizi sono una forma di mancata integrazione con le persone che ci stanno accanto, che vivono nella nostra società?
Sicuramente abbiamo tutti delle immagini di com'è che vivono gli altri. In questo caso era una vita un po' particolare, no? Per cui la questione chi è che conosce questa famiglia. Si è visto anche dal sostegno che hanno ricevuto a livello locale, che non erano completamente esclusi, che avevano anche dei rapporti con il contesto locale. Poi c'era naturalmente anche la situazione dei minorenni, dei bambini, questi ragazzi leggermente selvaggi che vivevano lì nel bosco e di cui il Tribunale dei minorenni ha dovuto agire dopo l'intossicazione soprattutto, ma anche, cioè, quello che si è fatto poco in questa storia è che si è domandato ai bambini, quelli attorno a loro, com'è che vivono, e i bambini hanno diritto poi anche a una socializzazione, e in questo senso i bambini amano stare con altri bambini, e lì questo modo di includersi nella società sicuramente ha mancato. Dall'altra parte, però, le famiglie hanno il diritto a gestire i propri figli come vorrebbero loro. La questione è dove sono i limiti di questi diritti e dove sono i limiti anche della tolleranza ad essere diverso, e dove ci stanno certi obblighi di cui lo Stato deve assumersi anche le responsabilità.
Secondo lei la società svizzera, le persone in Svizzera reagirebbero in modo diverso di fronte a un evento simile, alla scoperta di una famiglia che vive completamente, quasi completamente, come abbiamo scoperto, isolata? Qual è la reazione, secondo lei, in Svizzera che si aspetta?
Penso che in Svizzera c'è una grande tolleranza in riguardo ai stili di vita alternativi, però quando si tratta poi dei diritti dei minorenni, di tutelare i bambini, penso che anche in Svizzera ci sarebbe un intervento, ci stanno poi anche le istituzioni che lo fanno. È anche stato molto discusso, se ci ricordiamo, ai Kinder der Landstrasse, ai nomadi svizzeri che negli anni 20-30 furono estratti dalle loro famiglie e messi in istituzioni separate. C'era solamente anche una visione critica su questo modo statale di intervenire e di deresponsabilizzare le famiglie.
Allora, torniamo un secondo alla vicenda per andare a riflettere su un altro aspetto. I genitori dei bambini sono stranieri, non sono italiani, vengono probabilmente anche da contesti culturali dove l'unschooling è più diffuso. E loro, persone straniere, sono andati a vivere in Italia, in una zona specifica dell'Italia, non si sono, come dire, integrati con il loro contesto, ma si sono integrati con un loro stile di vita, con la natura, si sono integrati a seconda della propria scelta, con quello con cui volevano integrarsi. Ma cosa vuol dire integrazione a questo punto? Come possiamo riflettere sulla parola integrazione?
Integrazione ha varie valenze. Nel contesto che ha spiegato lei, è sicuramente vivere con la società, avere a che fare con il sistema che sta nel loro contesto, di lavorare, di non costare, soprattutto di non riprendere degli impegni dello stato welfare. Quello lì è sicuramente integrazione. Almeno nella lettura svizzera significa non mettere in pericolo la sicurezza pubblica, essere indipendenti, essere capaci di partecipare. Penso che l'ultimo molto importante. Lì sicuramente adesso il contesto degli Abruzzi, anche della spina dorsale italiana, che è l'Appennino, è diverso di quello svizzero, no? Lì sono zone, in Italia molte zone che sono completamente spopolate, per cui c'è anche la possibilità di andare a vivere nei boschi. Però quello che è importante capire è fino a quale punto integrazione non significa poi anche inclusione nei sistemi della nostra società, dunque nel lavoro, nel diritto, e per i bambini soprattutto anche di apprendere cos'è che fanno altri bambini, di apprendere una lingua di comunicazione che non è solo quella della famiglia. Lì ci sono vari vettori che bisogna considerare, secondo me. Per questa famiglia, cioè, è stata abbastanza privilegiata, è anglo-australiana, sono bianchi di per sé, non li hanno fatti fare per lungo tempo. Se fossero stati africani del Namibia, nei boschi degli Abruzzi, penso che l'intervento sarebbe arrivato molto prima. Cioè anche lì c'è una differenziazione di origini che ha un ruolo.
E come ultima domanda, l'integrazione noi pretendiamo sempre, forse dagli altri, che si integrino. Com'è il nostro atteggiamento intimo con la questione dell'integrazione, col contesto nel quale ci troviamo?
Beh, per un paese come la Svizzera, come per molti paesi europei, l'integrazione di per sé è il code del Novecento, dell'Ottocento fino ad oggi, significa di com'è che si può creare una coesione sociale tra modi di vita che sono più in più anche plurali, no? Dunque, però, integrazione viene capito da molti come assimilazione, come sottomissione a regole che vengono dati dalla maggioranza. Invece, sicuramente dovrebbe essere un po' più differenziato questo aspetto. L'integrazione si può anche capire come, come un processo dinamico e reciproco poi anche, no? In cui anche le strutture, le infrastrutture devono sapersi adattare a un cambiamento della popolazione. Adesso se adesso tutti andassimo a vivere nei boschi, sicuramente il sistema scolastico italiano avrebbe delle sfide a cui si dovrebbe adattare, però non è il caso per il momento.
La vicenda della famiglia che ha scelto di crescere tre bambini in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli in Italia ha acceso un dibattito profondo e divisivo. Noi ne abbiamo parlato stamattina, in altre parole, con il nostro ospite Gianni D'Amato. Io, Gianni D'Amato, la ringrazio. Domani abbiamo il nostro ultimo appuntamento, sempre alla stessa ora. Grazie Gianni D'Amato, a domani.
Grazie a lei.
Rete 2.